Buonasera a tutti. Allora ci troviamo per il nostro ultimo incontro sul tema dell'escatologia. Concludiamo così un cammino di 5 incontri dove abbiamo cercato di balbettare qualcosa su questa realtà immensa. E, come dicevo la scorsa volta, la mia intenzione era semplicemente quella di invitare a un interesse, ecco, muovere ad un interesse verso questa tematica importante, antropologicamente importante per la nostra esistenza. E, come vedete sulle sedie vi ho lasciato spunti per una lettura e per una visione. E poi la commenteremo alla fine, vi dirò qualcosa su ciascun testo, tanto per muovervi. Quest'estate avete di che leggere, ecco. Non basta un'estate. Ecco, se... No, ben prima della morte, ecco. Basterebbe sacrificare una serata a Sanremo e già 50-70 pagine si riescono a leggere. Allora, questa sera è una sera con tante piccole tematiche. Faremo, ve l'anticipo, diremo qualcosa sulla resurrezione dei corpi, cioè con che corpo risorgeremo, qualcosa sul purgatorio, le preghiere verso i defunti, la reincarnazione. Poi analizzeremo qualcosa sulla cremazione e la dispersione delle ceneri. Questo è ciò che ci aspetta stasera, quindi tante piccole tematiche, speriamo di fare, di affrontare tutto. Partiamo da il credo che noi recitiamo tutte le domeniche. Voi sapete che abbiamo due formulazioni del credo. Uno è il credo niceno-costantinopolitano, che è il credo appunto di Nicea e di Costantinopoli, e poi abbiamo il credo degli apostoli, che solitamente non viene letto, che è più breve. Comunque la frase che conoscete benissimo è questa: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Aspetto la risurrezione dei morti. Nelle volte scorse abbiamo detto che noi siamo già risorti, viviamo già da risorti. Questo siamo fermati, cioè chi vive nell'amore, grazie alla vita eterna che Gesù è venuto a donarci attraverso la croce, noi viviamo di una vita eterna che è abilitazione all'amore. Chi ama vive una vita qualitativamente così alta da riuscire a vincere anche la morte. Come dice Paolo in Efesini 2,4, un passo su cui ci siamo fermati, ma ribadisco perché è importantissimo, Paolo dice: per grazia siamo salvati, siete stati salvati, con Lui, con Cristo, ci ha anche già adesso, nella vita, risuscitati. Quindi noi viviamo da risuscitati in virtù del battesimo, quindi l'effusione dello Spirito in noi, la vita eterna, tutto questo. Allora, quando noi recitiamo il credo e diciamo attendiamo la risurrezione dei morti, ma quante risurrezioni dei morti ci sono? Allora è questo il problema, tra virgolette, perché non è un problema, nella fede non ci sono problemi. Ci sono delle realtà che sono misteriche, quindi il mistero non è un problema, il mistero è qualcosa di talmente grande che ci supera, che dobbiamo accostare soltanto con umiltà. È uno dei misteri di cui vorremmo balbettare qualcosa questa sera. Una domanda fondamentale a cui rispondere, su cui ci siamo già fermati la scorsa volta, è questo: vi è un tempo intermedio tra la morte e la risurrezione? Questa è la tematica che viene affrontata anche in teologia, che è stata affrontata in teologia fin dall'inizio. Tra la nostra morte biologica e questa risurrezione che tutti attendiamo, c'è un tempo intermedio o no? Allora, ci sono due modelli. La teologia segue essenzialmente due modelli. Vedete che sono tematiche talmente ampie, talmente grandi, che la teologia fa un approccio da diversi punti di vista, come se ci fosse, bisogna in qualche modo arrivare alla punta di un'alta montagna e si decide quale parete scalare. Queste sono le correnti teologiche, queste sono le correnti di pensiero. Io ve le presento, non tiro delle conclusioni, ma come tutte queste sere vi ho fatto delle proposte che poi, con la vostra pazienza, anche andando a attingere anche da altre parti, vi farete poi una vostra idea, ovviamente. Il primo modello, un modello classico, con la morte biologica vi è la separazione tra anima e corpo. L'anima, intesa come immortale, vive senza corpo fino all'ultimo giorno. Il problema è conoscere questo ultimo giorno, comunque fino a un giorno in cui si riunirà il corpo e l'anima. Ci siamo già fermati su queste cose, è un modello che ormai più nessuno segue praticamente. Perché crea anche un sacco di problemi, ecco, questo modello, no? Dove stanno intanto queste anime? E poi che corpo andrà incontro a quest'anima? E poi l'anima, abbiamo detto che non è un concetto biblico, qui cosa si intende per anima? Tutti questi problemi grossi. Secondo modello, quello seguito dalla maggior parte, ecco, dei teologi oggi. Al momento della morte avviene già una risurrezione. Che in qualche modo potremmo dire forse non è altro che un appalesarsi di quella resurrezione che abbiamo già cominciato a vivere da questa parte. Allora, dopo la nostra morte biologica, questa resurrezione che abbiamo già cominciato a vivere sarà manifesta pienamente. Quindi non tanto due risurrezioni, quella di Paolo che dice siamo già risuscitati. No? Quindi dopo la morte c'è già subito una resurrezione. Per cui, secondo questo modello, non vi è alcun tempo intermedio tra la morte e la resurrezione. È come se non ci fosse bisogno. Anche perché dopo la morte, parlare di prima, dopo, ancora un po', aspettiamo. Tenete conto che dopo la morte non c'è più la dimensione del tempo. Cioè, queste cose anche di escatologia, perché sono complicate? Non dico difficili, complicate, perché noi ragioniamo di un qualcosa, di un dopo, dopo morte, ecco, dove scompariranno le due dimensioni nelle quali siamo talmente immersi che caratterizzano il nostro pensare, cioè il tempo e lo spazio. Noi siamo in un tempo e siamo uno spazio. Pensare a qualcosa di noi in una dimensione atemporale e aspaziale diventa impossibile, cioè non abbiamo le categorie, dobbiamo soltanto intuire qualcosa. Questo è importante da dire perché appunto stiamo balbettando qualcosa. A questo punto però, sempre per andare a compilare quel famoso dizionarietto che ci siamo impegnati di stilare, parliamo di due dimensioni importanti, a cui abbiamo già accennato, ma forse come ultima serata è necessario riprendere. La distinzione tra anima e corpo. Sta benedetta anima e sto benedetto corpo. Perché? Perché è importante, quello che diremo adesso, per ciò che verrà subito dopo, cioè con quale corpo risorgeremo, ma soprattutto quando parleremo della reincarnazione. Abbiamo detto che anima e corpo sono due categorie che non sono proprie della letteratura del pensiero vetero testamentario, cioè dell'Antico Testamento, e neotestamentario, cioè del Vangelo, dei Vangeli. È qualcosa di avulso, perché? Perché sono due categorie entrate con la filosofia greca, quindi un altro ambito. Però noi siamo figli dei greci, noi occidentali, quindi per noi queste due categorie sono importantissime, anima e corpo, però dobbiamo stare attenti a come le usiamo, perché noi non siamo entità separate di anima e corpo, l'abbiamo già detto tante volte, lo ribadiamo. Noi siamo un tutt'uno, tanto che Tommaso parla di una anima che informa il corpo, è la forma del corpo l'anima, senza l'anima il corpo non può essere. Di conseguenza un'anima senza corpo è cos'è? È qualcosa di aleatorio, così, no? Quindi bisogna poi ragionare come un tutt'uno. Abbiamo detto che anche il Vangelo, il Nuovo Testamento, usa una parola greca, psuche, proprio per indicare l'anima, però come vita, è vita. Poi andremo a specificare meglio. Paolo, voi sapete, Paolo ha avuto una grandissima importanza per la trasmissione del messaggio evangelico e anche del linguaggio, ha inventato addirittura dei neologismi per poter spiegare la novità cristiana. Paolo parla nelle sue lettere di spirito, non tanto di anima, parla di spirito e di carne. Spirito in greco pneuma, carne sax, che non è uno strumento musicale. Quindi Paolo parla, predilige questi due termini. Pneuma, da cui è una parola anche nostra, no? Pneumatico, tutto ciò che ha a che fare con il soffio, con l'aria in qualche modo. Carne, sarx. Ma stiamo attenti, quando Paolo parla di queste due realtà non fa una differenza tra anima e corpo, tra spirito, come possiamo pensarlo noi. No. Quando parla di sarx, quando parla di carne, cosa intende? Intende tutto l'uomo che si è allontanato da Dio, cioè l'uomo che vive secondo Mammona, per dirla con Gesù, nel Vangelo. Cioè è l'uomo che, scriteriato, Paolo usa proprio questa terminologia, è scriteriato, cioè senza un criterio, e quindi senza un criterio evangelico, quindi è l'uomo che vive fuori dal Vangelo, cioè fuori dalla logica dell'amore, del dono, del prendersi cura, dell'attenzione all'altro. Ecco, chi vive solo per il potere, l'avere, il successo, è un uomo carnale, è un uomo carnale. Un esempio è Colossesi 2,18. Nessuno, si rivolge ai Colossesi, dice: nessuno vi impedisca di conseguire il premio, compiacendosi in pratiche di poco conto e nella venerazione degli angeli, seguendo le proprie pretese e visioni, gonfio di vano orgoglio nella sua mente carnale. Vedete, mente carnale, dedita a Mammona. Altra indicazione importante, prima Corinzi 2,15 oppure 15,39. Quando parla di pneuma, Paolo, cosa intende? È l'uomo rivolto in comunione con Dio, cioè quello è l'uomo che si è lasciato raggiungere dall'amore, dalla vita eterna in qualche modo, dallo spirito, e riesce a vivere una vita spirituale. Ma vita spirituale non vuol dire una vita disincarnata, non c'è nessuno più incarnato di un uomo spirituale, cioè un uomo che vive tutto il quotidiano all'insegna dello spirito. Cos'è lo spirito? È l'amore di Dio, quindi è l'uomo che vive nell'amore, questo è l'uomo spirituale. Quindi abbiamo appreso che la Bibbia non parla mai di separazione tra anima e corpo, anche se Paolo sembra parli di una separazione tra spirito e carne, abbiamo detto però con che portata, cioè con quale valenza. Allora, qualcosa del genere dovrà avvenire anche dopo la morte. se non c'è separazione prima, non c'è separazione, anche quando il Nuovo Testamento parla di resuscitamento, deve parlarne in qualche modo di unità. Questo è importantissimo. Dobbiamo guarire da una mentalità greca di separazione. Lo so che sono cose un po' difficiline, però dobbiamo fare questo passo, se no non riusciamo a portare avanti un discorso. Quindi tutto ciò che è unità inscindibile nella vita deve essere anche unità inscindibile in qualche modo dopo la morte, e vedremo in che senso. Infatti noi risorgeremo con un corpo che non è il nostro corpo, lo scafandro, non è il nostro corpo biologico, però con un corpo sì. Perché? Perché Gesù l'ha vissuto questo, dopo la resurrezione è comparso ai suoi con un corpo, se no non potevano riconoscere. Ribadisco questa cosa, i greci invece sono proprio all'opposto di questa mentalità. Per loro la morte era proprio l'eliminazione del, cioè era la scomparsa del corpo, la dissoluzione del corpo, affinché la parte più preziosa dell'uomo, cioè l'anima, potesse finalmente salire in cielo. Non ve l'ho messo nella bibliografia perché non rientra, ma una lettura consigliata sarebbe il Fedone di Platone. Vi leggete il Fedone di Platone e sarete contenti. Ma la cosa incredibile è che sono interessanti. Abbiamo un'idea che, sono veramente dei preconcetti, no? Però fidatevi, ecco. Pensate soltanto ad esempio Paolo, no? Negli Atti degli Apostoli, capitolo 17, Paolo a un certo punto si rivolge, guarda caso, agli ateniesi, e ad Atene tutti i greci, imbevuti fino alle midolla di Platone, e Paolo comincia a parlare di resurrezione. E questi qui dicono, ma cosa stai dicendo? E tanto che gli dicono, beh, su questa cosa senti, ti ascolteremo un'altra volta, no? Ironicamente lo abbandono, perché per loro è una maledizione la resurrezione, per questo che Paolo viene allontanato. Allora, questa separazione tra anima e corpo, da dove ci è arrivata? Ok, dai greci, ma mediata da chi? Da una corrente di pensiero difficilissima da definire nei suoi contorni perché molto frastagliata. Comunque questa corrente di pensiero si chiama gnosi, che ha dato origine allo gnosticismo. Lo gnosticismo credeva, praticamente proveniente da Dio, soltanto l'anima e non il corpo. Quindi i cristiani si sono lasciati in qualche modo, il cristianesimo, la riflessione cristiana, si è lasciato in qualche modo avvincere, no, in qualche modo, da questa posizione gnostica. Pensate cos'è stato del corpo. Noi siamo molto gnostici nella considerazione del corpo, come considerarlo qualcosa di negativo. Pensate a questa, c'è in tutto il cristianesimo fino ad oggi, in tutto il cristianesimo il corpo è sempre stato il parente povero della nostra esistenza. Una certa ogni volta che si parla del corpo si parla come qualcosa di sporco, come qualcosa di che non va da tenere. Pensate più o meno è sempre avuto questa onta un po' negativa, il corpo, ecco, proprio grazie allo gnosticismo che tanto ha influito nel cristianesimo. Ma perché vi è entrato lo gnosticismo nel cristianesimo? Lo cristianesimo l'ha fatta proprio per contraddirlo inizialmente, lo gnosticismo, cioè ha fatto proprio questa filosofia per dire non solo l'anima viene di Dio, viene anche il corpo, cioè ha usato lo stesso linguaggio dello gnosticismo, ma voleva in realtà contraddirlo, ma l'ha fatto proprio, perché ha fatto proprio le due categorie, capite? Cosa che non era assolutamente propria del cristianesimo, eppure è successo questo. Questo è importante sottolineare. Allora, tornando alla resurrezione dei corpi, a questo punto forse comprendiamo qualcosa in più. Se ci domandiamo, perché è una domanda lecita, che si è fatta anche Paolo, si è fatto, o meglio, la Chiesa primitiva ha fatto a Paolo questa domanda, ma con quale corpo allora risorgeremo? E qui viene il bello. E penso che le cose che diremo adesso sono molto, proprio belle, anzi non sono ironico, sono proprio belle, che se riusciamo a farle proprie è tutto lo splendore del cristianesimo. Partiamo da questa idea. L'uomo non ha un corpo. L'uomo è il suo corpo. Questa cosa è fondamentale. Noi non abbiamo un corpo, non abitiamo in un corpo. Siamo il nostro corpo. Siamo il nostro corpo. È vero che nel linguaggio comune possiamo dire io ho un corpo. No, io sono il mio corpo, non è qualcosa distinto da me. Ma il corpo non è, quando si parla di corpo, non parliamo di Sartre, non parliamo di qualcosa di separato. Corpo, diciamo, personalmente parlando, o meglio sarebbe dire personalisticamente parlando, perché il personalismo è una corrente filosofica, il nostro corpo siamo noi, cioè è la nostra possibilità di relazione. Il nostro corpo è la nostra storia. È attraverso il nostro corpo che noi agiamo nel mondo, è attraverso il nostro corpo che io sono qui, che voi siete qui. È attraverso il nostro corpo che ci esprimiamo, ci relazioniamo, amiamo, abbracciamo, ci odiamo. Senza corpo non ci saremmo. Ma capite che non è soltanto... Adesso lo diciamo, se arriviamo a dirlo. Diciamolo subito. È la nostra storia. Il nostro corpo è la nostra storia. Il nostro corpo quindi ha tutta questa positività. Quello che oggi siamo nel nostro corpo, il nostro essere, ognuno mette il suo nome, altro che carne, abbiamo detto che la parte biologica non è la stessa di ieri, di 5 mesi fa, di 12 anni fa, di 20 anni fa, è qualcos'altro, perché le nostre cellule muoiono. Cosa è rimasto allora? Cosa va avanti? La nostra storia, la nostra storia, la nostra persona. Importantissimo questo termine. Perché persona vuol dire relazione. Ma se il nostro corpo è tutto questo a livello positivo, il corpo è anche limite. Il nostro corpo ci limita nelle relazioni, nella malattia, è segno di allontanamento, perché col corpo possiamo allontanarci da noi stessi, da Dio, dagli altri. Ma ci limita anche nelle nostre potenzialità. Allora, con la risurrezione cosa succede? Quando risorgeremo definitivamente, abbiamo iniziato a risorgere, ma risorgeremo, al di là dei modelli, risorgeremo senz'altro. Ma come risorgeremo? Ecco, tutta la nostra limitatezza scomparirà. Cosa rimarrà? Rimarrà quello che siamo, che eravamo in maniera limitata, e diventerà senza limite, illimitato, tutto ciò che saremo. Ma saremo sempre noi. Saremo sempre noi senza limite. Questa cosa l'avevamo già citata in qualche modo anche la scorsa volta, ma lo riprendo. Tutto quello che eravamo prima della morte, che era sempre qualcosa di limitato e di limitante, dopo la morte esplode. Non soltanto la nostra potenzialità, la nostra persona, la nostra storia, i nostri affetti, i nostri amori, non verranno messi a tacere con la morte, ma esploderanno con la morte. L'esempio, o meglio, il fondamento di tutto questo? Gesù. Perché Gesù, dice Paolo, è la primizia di coloro che sono morti e che sono risorti. Quindi, visto che lui è la primizia, vuol dire che tutti gli altri che seguiranno avranno la stessa, vivranno le stesse cose. Gesù di Nazaret, così limitato nel suo corpo, dopo la resurrezione non ha più limiti. Passa attraverso le porte, quando Gesù entra nel cenacolo e passa attraverso le porte, non è un gioco di magia. Vuol dire che il suo corpo non è più limitato da nulla, non c'è più nulla che lo può limitare. Ma perché si dice, perché gli continuiamo a dire che ha un corpo? Perché lo riconoscono? Perché chiede da mangiare e mangia il pesce? Ma soprattutto cosa fa Gesù? Fa vedere le sue ferite. Guardate le mie mani, guardate i miei piedi, le ferite, il costato. Cosa vuol dire con questo far vedere tutto questo? Vuol dire che quel Gesù è proprio il Gesù che è nato, ha vissuto l'adolescenza, 30 anni di storia, 2 anni e 7 mesi di ministero, di relazioni, che ha conosciuto l'amore più grande, cioè la crocifissione. Gesù non ha, con la sua resurrezione non ha abbandonato la sua storia. Ecco cos'è la resurrezione, come risorgeremo? È la nostra storia che risorgerà. Senza un corpo biologico, ma con un altro corpo illimitato, senza limiti. E Paolo dice, non riesco a dirvi, però non posso dirvi come sarà il nostro corpo. Dobbiamo accontentarci di questo. Però è importantissimo questo modo della risurrezione, che è la nostra storia che risorgerà. La nostra storia, i nostri amori, le nostre relazioni, i nostri affetti, i nostri abbracci, le nostre sofferenze per qualcuno che abbiamo amato, saremo noi, in maniera illimitata, senza più limiti, pienamente, anche le nostre potenzialità vengono come il seme, abbiamo detto, che soltanto se muore può esplodere. Esploderemo in questo senso, ma di conseguenza, se Gesù si è fatto riconoscere dei suoi perché è risorta la sua persona, dobbiamo credere che quando tutti risorgeremo, ci riconosceremo. Ci riconosceremo. Perché ognuno ha la sua storia che continua. Senza più corpi limitati, senza più limiti. Allora anche noi, da risorti, saremo liberi di andare ben oltre i nostri limiti, al di là delle nostre banalità, il nostro male, perché nella risurrezione il male non ci sarà più, non ci sarà più. Saremo liberi di essere davvero noi stessi e di stare con gli altri in un modo migliore e pieno nell'amore. Saremo liberi di essere davvero noi stessi. Pensate quante volte noi ci ricriminiamo da soli l'incapacità di essere pienamente noi stessi, perché noi viviamo completamente, costantemente, le nostre relazioni, ce le giochiamo sempre su quello che vorremmo essere, ma non riusciamo a essere quello che vorremmo, perché tutta la nostra energia la impieghiamo proprio nel voler essere come gli altri ci vorrebbero. È così, che ci piaccia o no, siamo così. Siamo quei 100.000 di pascaliana, di pirandelliana memoria. Perché noi pensiamo che se ci comportiamo in un certo modo, ci mostriamo in un certo modo, se ci mostriamo agli altri come vorrebbero che ci mostrassimo, allora saremo finalmente amati, compresi, allora continuiamo a fare gli attori per una vita intera sul palcoscenico di questa storia. Ma finalmente ci sarà un momento in cui getteremo tutte le maschere e potremo essere quello che siamo in pienezza. E questo avverrà dopo la morte. Smetteremo di fare gli attori. Quindi, quando parliamo di risuscitamento, è giusta, come parla, del corpo, cosa vuol dire allora, in ultima analisi, sto benedetto corpo? Significa che l'uomo intero, con tutta la sua storia, con tutti i suoi rapporti di affetto, di amore, di relazione, conoscerà un futuro. Quindi forse è per quello che la fede cristiana non parla di risurrezione dei corpi, ma parla di risurrezione dei morti. Ma perché usa questa terminologia? Perché potrebbe indurre in qualche modo in errore parlare di corpi, perché uno penserebbe che risusciteremo con questo corpo, limitato. No, ma no, non è questo che risusciterà. Allora, Gesù ci ha insegnato, abbiamo già detto prima, con la sua resurrezione, che la sua storia non è deposta, non è dimenticata. Essa è scritta nel nuovo corpo di Cristo, nel Cristo glorioso. Allora, risurrezione, che cos'è in ultima analisi? Non è solo un io nudo, o peggio ancora, non è l'anima che risusciterà. Non è l'anima, un io. Cosa vuol dire? Resurrezione dei morti significa che anche la storia di un'esistenza, di tutti i suoi rapporti, è destinata a entrare nel compimento. Vi ho scritto qui una frase un po' lunga, ma molto bella, di un teologo tedesco, che leggiamo perché penso che riassuma bene tutto questo discorso. Risurrezione del corpo significa che nulla di tutto questo della nostra storia, è andato perduto davanti a Dio, poiché Egli ama l'uomo, l'uomo intero. Dio ha raccolto tutte le lacrime e nessun sorriso gli è sfuggito. Risurrezione del corpo significa che l'uomo ritrova presso Dio non solo il suo ultimo istante, ma tutta la sua storia. Dio recupera tutto, ogni nostra lacrima versata verrà recuperata da Dio, perché Dio è l'amore e l'amore non dimentica. Risurrezione del corpo significa compimento della vita terrena. Ecco cosa sarà la risurrezione. Il compimento di quello, non la fine di quello che siamo stati, ma il compimento. Di quanto era stato iniziato. Non è che ci verrà sostituita una vita. Allora qui si comprende anche, viene data una risposta anche alla tragicità delle morti giovani, dei bambini. A volte si dice, lo dicevamo, no, quel frasario tremendo che a volte viene usato, no? E un bambino di 7 anni, di 5 anni, ha già compiuto il suo percorso. Come? Con la morte arriverà il compimento di tutto questo, non che la morte ha posto fine a un percorso. Tutto ciò che non si è stati, la morte lo porterà a pieno compimento. Ebbene, la scorsa volta abbiamo detto che tutte le potenzialità adesso saranno vissute in Dio, cioè si diventa collaboratori di Dio per la per il futuro della creazione del mondo, perché il mondo non è finito. Altro che riposo eterno. Riposo vuol dire in Dio semplicemente. Ma il morto, il defunto, dal momento che lascia questo involucro, diventa collaboratore di Dio, perché era già in Dio nell'amore prima della morte, continuerà ad esserlo, agirà, continuerà ad agire mettendo a disposizione tutte le sue potenzialità, che quando era in vita era soltanto possibile in maniera limitata. Per cui l'esistenza di risorti in modo misterioso e trasfigurato esprimerà ciò e esprimerà come persone incarnate eravamo diventate nella vita terrena. Guardate questa slide, forse non è espressa tanto bene, ma per cui l'esistenza di risorti in modo misterioso e trasfigurato esprimerà ciò e chi, come persone incarnate, eravamo ed eravamo diventati nella vita terrena. Porterà a compimento. Ovviamente il bene. Nel bene. Allora, qualcuno potrà dire, ok, tutto ciò che è bene arriverà a questo punto. Ma il nostro male, perché avremmo fatto anche del male, cioè noi non siamo soltanto bene o soltanto male, siamo un misto tra cielo e fango. Ecco allora il secondo capitolo di questa sera, il purgatorio. Allora, in un contesto del genere, il purgatorio non diventa soltanto un qualcosa che, ma diventa necessario in qualche modo. Allora cerchiamo di dedicare un po' di tempo a questa realtà, che per la Chiesa è un dogma. Già l'Antico Testamento sbarazziamo il campo, non esiste la parola purgatorio nell'Antico Testamento nel Nuovo, cioè in tutta la Bibbia non esiste il purgatorio, la parola almeno. Il concetto però c'è nell'Antico. Nell'Antico Testamento, Malachia 3:3, si parla di purificazione. Usa termini come fuoco, perché il fuoco purifica, e usa termini come la lisciva, un detergente in qualche modo. Vi leggo la frase. Dio, egli, è come il fuoco del fonditore, come la lasciva dei lavandari. Siederà per fondere e purificare, purificherà i figli di Levi, li raffinerà come oro e argento. Profeta Malachia, esiste un Malachia nel Testamento, capitolo 3, versetto 3. Quando è che compare la prima volta la parola purgatorio? Compare nel terzo secolo, grazie ad Origene, un padre della Chiesa, Origene. E la sua dottrina viene perfezionata tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, quindi siamo in epoca alto medievale. Ma purgatorio cosa vuol dire? Bruttissima parola. Purga, purificazione vuol dire. Evento di purificazione, forse sarebbe meglio sostituire purgatorio con evento di purificazione, in questo senso. Il Concilio di Trento lo farà diventare un dogma in qualche modo, assieme al paradiso e l'inferno, in risposta a una certa devianza, o meglio, in risposta alla Chiesa riformata. Voi sapete che il Concilio di Trento è stato praticamente celebrato per rispondere agli attacchi della riforma protestante. Ma ogni volta che si risponde, tutte le grandi eresie hanno fatto in modo che venissero definiti i dogmi fondamentali della nostra fede. Quindi è importante che ci siano gli attacchi della Chiesa, perché rispondendo ci si definisce, ci si chiarisce le idee. Oggi abbiamo gli attacchi, ma forse non ne approfittiamo abbastanza. Comunque, al di là di questo, il Concilio di Trento, rispondendo agli attacchi in qualche modo della Chiesa riformata, Infatti la Chiesa riformata in qualche modo nasce proprio come risposta a delle devianze della Chiesa cattolica verso le preghiere di suffragio, le indulgenze, tutto questo mondo sempre in riferimento all'aldilà. Quindi abbiamo la Riforma che attacca queste devianze della Chiesa cattolica, il Concilio di Trento cerca di rispondere agli attacchi della Riforma e va a definire qualcosa di chiaro sul purgatorio, però con dei termini diciamo sani, nel senso che non parla di fuoco. Tutto quando si parla di purgatorio nel Concilio di Trento non si parla di purgatorio, di fuoco, non lo considera un luogo, è Dante che l'ha visto come un luogo, e non si parla di durata, cioè di tempo, è uno stato, è come il paradiso, come l'inferno, se, gli inferi, chiamiamolo come vogliamo, cioè è uno stato, è un'atmosfera, una dimensione, che non è certamente un luogo. Ma che cos'è? Abbiamo detto che l'unico modo per balbettare qualcosa sulla realtà del purgatorio è la realtà del male, cioè noi siamo incrostati di male, lo facciamo il male, lo viviamo, lo subiamo, ci imbeve il male, che lo vogliamo o no. E tutti ne facciamo esperienza del male. Ora questo male, il male non possiamo togliercelo. Se uno cade in un burrone non può togliersi da solo tirandosi fuori per i capelli, ammesso che li abbia. Non si può, non può. Quindi il male non possiamo togliercelo, è una realtà troppo grande per noi. Possiamo farlo, il male. Ma ci rimane attaccato, ci incrosta. Ecco allora la speranza del cristiano è quello di essere purificato, cioè di che arrivi, che giunga, che da qualche parte ci arrivi questa grazia, grazia vuol dire semplicemente gratis, cioè non fatto da noi, che ci arrivi semplicemente questo qualcosa, qualcuno che ci tolga il male e ci mantenga solo il bene compiuto, visto che il bene sarà ciò che vincerà la morte per sempre. Quindi il bene fatto e la vita eterna che viviamo, cioè la possibilità di amare, è ciò che ci porterà, ci ha già inserito in Dio e quindi vincerà la morte. Ma questo male rimarrà, non è che scomparirà così. Allora abbiamo, nasce il purgatorio, o meglio, l'evento purificatore, nasce quasi come esigenza di qualcuno che sia in grado di toglierci il male. E come avverrà? Anche qui ci sono diversi modelli, c'è qualcuno che ha, capite che sono realtà di cui possiamo soltanto balbettare qualcosa. E qui che è importante la riflessione teologica, cioè servirci di qualcuno nella storia che si è fermato su queste cose. Allora possiamo dire che di fronte all'amore divino ci renderemo conto di non aver vissuto all'altezza della nostra vocazione. Cioè comparire di fronte a Dio, quello che abbiamo chiamato la scorsa volta il giudizio, non dobbiamo pensare che sia qualcosa di... Il giudizio ci sarà. Abbiamo detto che sarà un evento di misericordia, di amore, perché di fronte all'amore ci riconosceremo per quello che siamo. Cioè, in qualche modo percepiremo lo scarto tra quello che avremmo dovuto essere, cioè amanti, e quello che siamo, non capaci di amore, non siamo stati. Quindi probabilmente, ecco, quando saremo di fronte a Dio, vivremo la sofferenza, ma non è una sofferenza fisica, è una sofferenza, uno struggimento, ecco, no? Vivremo lo struggimento di vedere come avremmo dovuto essere per essere pienamente felici e quello che in verità siamo. percepiremo tutto il gap, il salto, il dislivello tra quello che avremmo dovuto essere nella nostra vocazione, pienamente uomini e pienamente donne, e quello che in verità siamo. E cos'è che provoca l'abisso, il salto, lo spazio tra quello che avremmo dovuto essere e quello che in realtà siamo? È il male compiuto, è l'egoismo, visto che ciò che ci realizza è soltanto l'amore. Finché non ti confronti con l'amore, non potrai mai percepire quello che avresti dovuto, cosa dovresti essere. Per questo che, non c'entra nulla, ma è una cosa che mi viene in mente adesso, per questo che è importante fermarsi sul Vangelo, sulla parola. Perché la parola che cos'è? La parola è una persona, è Cristo. Ogni volta che ci relazioniamo con Cristo, non scopriamo chi è Cristo, anzitutto, scopriamo chi siamo noi, quello che dovremmo essere, la nostra pienezza. Perché ciascuno, che lo sappia o no, sarà felice soltanto quando riuscirà a vivere pienamente quello che è. Cioè noi siamo compiti da realizzare, noi abbiamo una statura alta che quando la raggiungeremo saremo pienamente felici, cioè quando saremo pienamente capaci di amare. Ma quando è che riusciremo a vivere a quell'altezza? Allora, quando comporremo davanti all'amore, diciamo: accidenti, guarda come avrei dovuto essere e guarda la mia vita come me la sono giocata, no? Potevo fare di più. Potevo fare di più, ma non nel senso di essere, perché Dio così mi darà qualcosa, ma semplicemente perché ci va di mezzo la mia vocazione. Cioè, se la nostra statura era 100, di fronte a Dio che è l'amore, ci scopriamo 20. Diciamo, il rammarico è di aver perso quell'80 che veniva a nostro beneficio, perché saremmo stati pienamente... Tutto questo viene detto in maniera splendida in un passo dell'Apocalisse. Si parla di una pietruzza bianca. E dice Gesù: al vincitore darò una pietruzza bianca nella quale verrà scritto, impresso il proprio nome. Bellissimo questo. Cos'è il nome? Che nome? Ognuno ha il suo nome di battesimo, ma il vero nome è quello che avremmo dovuto essere, perché il nome, nella concezione ebraica, semitica, è la persona. Allora, quando ci verrà consegnata questa pietruzza bianca, sapremo finalmente quello che era la nostra altezza. Splendido. E la santità che cosa sarà? La santità sarà la conformità più vicina possibile della nostra vita con quel nome, cioè con quella persona che abbiamo dovuto essere. Io ritengo questo che sia un tema splendido, un tema bellissimo, un po' complesso, capisco, ma teologicamente importantissimo. Questo è importante. Allora, dinanzi allo sguardo onnisciente mi risulterà con estrema chiarezza chi sono io veramente. Questo sarà il giudizio. L'amore di Dio purificherà quindi tutto ciò che in noi è torbido, aprendo così tutto ciò che in noi è chiuso, affinché possiamo arrenderci totalmente a Dio. Il purgatorio sarà quel momento, ma siamo fuori dal tempo, quindi neanche il momento, sarà quel qualcosa che ci toccherà e che ci toglierà quel male che ci ha impedito di essere quello che avremmo dovuto essere. Sarà ancora un atto di misericordia. Solo soffermandoci su questa realtà sarà comprensibile a questo punto comprendere qualcosa delle preghiere per i defunti. Tutto ciò che riguarda le preghiere per i defunti, messe, rosari, preghiere, ricordi, memorie, tutto quello che c'è un mondo qua dietro, va compreso, si può comprendere soltanto in questa ottica. Dico due parole perché c'è bisogno di fare un po' di chiarezza anche su queste tematiche. Allora, partiamo sempre dalla nostra vita terrena. Come nella nostra vita terrena? Non ho vissuto in maniera indipendente, Non siamo isole. Abbiamo detto che la nostra storia è una storia di relazioni. Quindi, come nella nostra vita siamo cresciuti da quando siamo nati e fino a quando, speriamo, qualcuno ci accompagnerà nell'ultimo momento. Quindi tutta la nostra vita siamo stati aiutati da qualcuno. Siamo diventati quello che siamo grazie a qualcuno, grazie a un tu che si è relazionato con noi. Allora, perché non credere che anche dopo la morte questa comunione, questa relazione debba essere interrotta? Abbiamo detto che l'aspetto biologico, la morte biologica, non interrompe nulla della nostra vita. Perché deve interrompere le nostre relazioni con chi è già di là? Con chi è già in Dio? Perché non, se ci siamo aiutati a crescere, perché non dobbiamo aiutarci a crescere anche dopo? Questa è quella che si chiama comunemente comunione dei santi. La comunione dei santi è questa: siamo sempre uniti. Cambieranno le forme, ecco, le modalità, ma continuerà tutto questo. Allora, il ricordo amorevole delle persone che sono rimaste qui potrà sostenere e aiutare ad aprirsi all'evento purificatore di Dio. È un aiuto che in qualche modo possiamo dare a queste persone, ad aprirsi totalmente a questo evento di misericordia. Appunto perché la comunione non è cessata, perché continuiamo ad aiutarci e loro in qualche modo aiuteranno noi, perché se ci hanno amato tanto da questa parte non continueranno ad amarci. Cosa è cambiato? Come la morte dei nostri cari non limita, ma bensì esalta, potenzia il loro amore, la loro passione verso di noi, così essa non limita il nostro amore verso di loro. E vi ho citato qui una frase dell'allora cardinale Ratzinger, fra un po' dell'allora Papa, è tutta allora. Per il cristiano le possibilità di aiutare, di donare, non si estinguono con la morte. Da entrambe le parti. Penso che sia di grande consolazione questo, di grande consolazione. Stiamo attenti. Aiutare non va inteso però che con le preghiere possiamo espiare i peccati dei nostri morti. Non è che più preghiamo e più espiamo questi peccati. Già l'idea di espiazione non tiene più nel cristianesimo. Cosa vuol dire espiare? Siamo graziati, altro che espiare qualcosa noi. Siamo graziati, è Cristo che ci toglie il male, non è che lo espiamo noi. Quindi neanche le nostre preghiere aiutano a espiare. E poi tutte queste cose del... Qualcuno mi ero a Brescia domenica scorsa, parlava un po' anche di queste cose. E qualcuno mi diceva che c'è un diacono che lavora in una casa di riposo e diceva che girava delle immaginette con una serie di preghiere da dire, che se tu le dicevi un tot di volte aiutavi a diminuire le giorni di purgatorio a qualcuno. Cioè, siamo riusciti a fare delle cose strane, cioè, che continuano purtroppo, no? Non voglio neanche entrare in questa cosa. Cioè, io penso che un discorso sul purgatorio può essere sano, ecco, finché ci teniamo a questi livelli. in questo comunione di santi, in questo senso. Allora, la preghiera per i defunti è dunque espressione di una speranza, della speranza che la comunione di santi, nella quale vive ciascuno durante la sua vita terrena, non abbia fine con la morte. Bene, adesso affrontiamo un altro tema. Un tema simpatico, il tema della reincarnazione. Allora, perché ci tengo a dire alcune parole sulla reincarnazione? Perché oggi la reincarnazione sta andando molto molto di moda, ma non tra i buddisti, gli induisti, per carità, è il fondamento della loro religione, ma tra i cristiani. Cioè, ci sono sempre più cristiani che credono nella resurrezione, nella reincarnazione. Allora, perché? Perché c'è molta confusione. Allora, forse qualche parolina sulla reincarnazione va detta. In molte religioni vige la fede nella reincarnazione. Ma pensate, erano mentalità, erano credenze egizie, greche, gnosi, Islam, India, l'attuale teosofia, antroposofia, è trasversale questa credenza, tanto da essere entrata anche, non so se lo dicevo qua, ma anni fa circolava una statistica in Francia, tra cattolici, un'altissima percentuale di cattolici francesi crede nella reincarnazione. Allora, io penso che, poi vi dico le motivazioni, no? Ma tra le motivazioni ce ne sono alcune che tengono, ma io penso che la fede nella reincarnazione entra in un vuoto creatosi proprio all'interno del cristianesimo, nella cattolicità. Cioè, lì dove non abbiamo più parlato di queste cose, si è creato un vuoto che è stato riempito da queste credenze, no? È sempre così. Dove c'è un vuoto, qualcun altro vi entra e c'è poco da fare. Il termine giusto, come vi ho scritto qui, sarebbe fede nella trasmigrazione delle anime. Io vi ho detto, stiamo attenti alle parole, perché abbiamo insistito tanto sulle parole, perché adesso tornano utili. La reincarnazione è in realtà la fede nella trasmigrazione delle anime. Dopo la morte si crede che immediatamente o dopo un determinato periodo di tempo l'anima rinasce in un altro corpo che non è detto sia soltanto della persona, ma anche di una bestia, di un animale. Così, reincarnandosi. Quindi, in questa slide avete la definizione di reincarnazione. È una, diciamo, se molto molto semplicista, perché le fedi nella reincarnazione variano a seconda della religione, ecco, però per muoverci, perché non possiamo in 10 minuti parlare di tutte le fedi, no? Delle incarnazioni. In soldoni, cosa vuol dire? Si tratta di credere in una vita al di là della morte, in una purificazione, in una ricompensa e punizione dopo la morte, e anche di un perdurare del legame dei defunti con il mondo. Ecco cosa ci sta dietro la fede nella trasmigrazione delle anime. E guardate che se voi fate attenzione a questa slide, rientrano tutti gli errori, se vogliamo, di concepire l'escatologia cristiana. Per questo abbiamo bisogno di fare chiarezza. Io penso che il far proprio la fede nella reincarnazione nel cristianesimo sia proprio anche frutto di ignorare le verità che la fede cristiana professa. l'ignoranza fa danni, l'ignoranza fa danni, crea confusione, e nella confusione tutto diventa possibile. Allora c'è un credere al di là della morte, c'è il bisogno di credere nell'aldilà della morte. Allora vi dicevo, quali sono le cause antropologiche, sociali, per cui oggi va così di moda la reincarnazione? Ma non tra buddisti e neanche di occidentali, proprio così. Io in aula, ad esempio, mi ricordo poco tempo fa uno studente mi dice, ma chiaramente, cos'è? Lui non è buddista, non è? Dice, io credo nella reincarnazione. Ecco, mi ha portato le sue motivazioni, no? Allora, c'è bisogno di credere un dopo morte. Allora, nel momento in cui tu ignori che la fede dei tuoi padri, non la tua, perché ormai non viviamo nella prima generazione incredula, quindi i nostri giovani non credono più, ma non per colpa loro, perché non possono più credere, non c'è più nessuno che ha trasmesso loro la fede. Nel momento in cui sentono parlare di una religione che promette loro una vita dopo la morte, questo va anche bene. Cioè la morte non può essere lo smacco, lo scacco di tutto. Un altro motivo di credere nella reincarnazione è il fatto che stiamo vivendo, non so se lo dicevo qui ma da un'altra parte, ma stiamo vivendo in una cultura dove vige la legge della reiterabilità, cioè dove tutto è reiterabile, dove a tutto c'è ancora una possibilità. Provate a pensarci un attimo. È come se vivessimo dentro un videogioco dove hai a disposizione 5 vite, tu ne finisci una, hai l'altra, e poi ancora un'altra. Ma così i matrimoni, così gli affetti, gli amori. Ogni cosa viene vissuta e poi ho ancora una possibilità, ho ancora una possibilità, ho ancora una possibilità. Quando ci si scontra con l'evento morte, nasce l'esigenza di dire devo avere ancora una possibilità. Ecco dove a livello antropologico, ecco, culturalmente parlando, si fonda in Occidente, ovviamente, non stiamo parlando dell'induismo, del buddismo, ovviamente, no? In Occidente si fonda la moda, perché ormai sta diventando una moda questa della reincarnazione. Quindi il concetto base è la purificazione, no? Le reincarnazioni sono possibili per vie di purificazione, importantissimo. E come avviene questa purificazione? In due modi possibili. Primo, attraverso le incarnazioni successive. Cioè, io vivo la mia vita, poi muoio, mi reincarno in una persona, in un topo, in uno scarafaggio. L'importante è che mi rincarno, mi rincarno, mi rincarno, mi rincarno e man mano mi purifico sempre di più. Sarebbe da spiegare a queste persone che la reincarnazione per il buddismo, per l'induismo, per le religioni orientali è una maledizione. La reincarnazione è una maledizione perché reincarnarsi continuamente, quindi ricominciare a vivere da zero ogni volta, è una maledizione. È vero che ti purifica. Invece noi, qui passa come una moda, come qualcosa di che figo, no? Ho ancora una vita. Eh sì, però. Seconda modalità, attraverso la nuova incarnazione. Cioè, io vivo una vita, ora, se la mia vita non è stata abbastanza all'altezza della mia vocazione, possiamo dirla per comprenderci, se non è stata alta, se non ho amato, allora ho ancora una possibilità. E cerco di crescere ancora di più in questo amore, cioè la purificazione avviene nella vita stessa. Quindi la prima modalità è a forza di trasmigrazioni successive. Questa modalità è in qualche modo la purificazione attraverso una vita eticamente alta, vissuta nella vita stessa.
Posso chiederti, ma sanno che sono stati incarnati? Loro pensano, sono sicuri di essere incarnati e quindi di avere una nuova purificazione?
Ma la questione è se tu, ovviamente uno che entra, vive e immerso in queste religioni orientali è conseguenziale, certo, no? Tu sai già di essere un... se sei su questa terra vuol dire che non sei ancora... perché l'obiettivo... qual è l'obiettivo ultimo del credente nella reincarnazione? È quello di scomparire. Quindi finché tu sei su questa terra vuol dire che che non sei ancora purificato. Non importa se sei alla centesima reincarnazione o se la prima. Fatto sta che tu, se sei qui, perché lo scopo ultimo è quella del nirvana, dello scomparire nella totalità, di confondersi con l'assoluto. Questo è lo scopo. E questo scopo è proprio questa eliminazione della vita, dell'esistenza, scomparire, come una goccia nell'oceano. Tu non esisti più, sei nell'assoluto, sei nel questo Dharma, no? Assoluto. Allora, perché non è accettabile, cristianamente parlando, la fede nella reincarnazione? Ormai penso che col bagaglio che vi siete fatti in queste serate potete dirlo voi stessi. Anzitutto si parte dal presupposto che siamo entità separata tra anima e corpo, ma proprio a livello platonico proprio, no? Cioè anima e corpo, due realtà totalmente separate. Ma questa concezione mette in crisi tutto quel discorso che facevamo prima, che la risurrezione non è la risurrezione di un qualcosa di cioè questo azzeramento non ha senso, nel senso che noi ciò che risorgerà sarà tutta la nostra storia. Tutta la nostra storia risorgerà, quello che siamo stati. Quindi per il cristiano è fondamentale questa nostra vita. E ve l'ho scritto, no? La fede nella trasmigrazione delle anime sminuisce l'importanza unica della vita che deve essere vissuta ora. Ma c'è un punto, diciamo da parte queste mode occidentali, ma c'è un punto di, e questo è importantissimo, di dialogo con le fedi dell'Estremo Oriente, che hanno proprio questa idea. Io penso, i teologi pensano che sia proprio in questo concetto di purificazione. Vedete quanto è importante questa idea di purificazione. Anche per noi è importante questa idea di purificazione. Quindi, forse, un punto di dialogo andrebbe fatto proprio a livello di purificazione. Cioè, la nostra idea di purificazione può essere veramente un ponte verso queste grandi fedi, di queste grandi fedi orientali. Per concludere questo capitolo, l'esistenza umana non è un perpetuo morire e rinascere, ma è orientata storicamente. Abbiamo detto che ogni istante della nostra vita ha la sua importanza unica. Per questo non ci può essere neanche una ripetizione della vita, all'insegna dello slogan gioco nuovo, nuova fortuna. Come se ogni anno, ogni vita, vabbè, adesso ricominciamo da zero, chissà che mi vada meglio. Questa vita diventerà definitiva, questa vita, l'unica mia vita diventerà definitiva. Perché? Perché ormai immersa nell'amore, c'è un rapporto personale che è cominciato da questa parte, nell'amore, e continuerà per l'eternità. Il raccolto di questa vita resterà. Altro motivo. quella frase vi dicevo che ha in nuce tantissimi errori del cattolicesimo. Qui nella fede, nella reincarnazione, vige l'idea di religione. Ora, tutte le religioni ci dicono che se fai il bene vieni premiato, se fai il male vieni punito. Tutte le religioni. Infatti la reincarnazione vuol dire che tu non sei ancora purificato. Ora, se non sei purificato vuol dire che hai fatto il male. E tu il male lo sconti reincarnandoti. Vita dopo vita, corpo dopo corpo. Qualcuno dice, un'altra modalità, che se tu hai peccato tanto ti reincarnerai in animali inferiori. Se sei già avanti nella reincarnazione ti reincarni in personaggi sempre più importanti, potenti in questo caso. No, questa è un'idea. Fatto sta che la religione, chi ha questa fede ha un'idea di religione ovviamente, no? Ovviamente la religione ti dice che se fai il bene vieni premiato, se fai il male vieni punito. Il cristianesimo, non essendo più una religione, perché non ha più il merito, il premio o il castigo, è crollata questa categoria della retribuzione, vedete che è nuovamente inconciliabile. La cremazione. Allora, anche questa è la cremazione, è una prassi antichissima praticamente di tutte le religioni, di tantissime religioni, compreso l'ebraismo. A un certo punto, parliamo dell'Italia, la cremazione fu reintrodotta in Italia in epoca napoleonica per ragioni prettamente igieniche. Pensate a tutte le pestilenze, le malattie, cosa c'era in Italia in quell'epoca. Allora seppellire, inumare, non si poteva più. Allora si è deciso di cremare. Ma non ce la siamo inventata in quell'epoca. È stata reintrodotta la cremazione. Il problema qual era a un certo punto? Chi ne ha approfittato? Gli anticlericali, che erano molto forti all'epoca, a dispetto della dottrina cristiana, optavano per questa pratica. Cioè non si facevano più inumare, ma l'anticlericalismo, a dispetto proprio del cristianesimo, tenete conto che l'inumazione praticamente è entrata col cristianesimo. Questo culto del corpo sottoterra, in qualche modo, inumato, perché Gesù è stato sepolto, no? Quindi ha avuto una grande, è sempre stata legata molto al cristianesimo. Allora, loro, per andare contro ai cattolici, gli anticlericali, si facevano cremare. Allora, è lì che è nato, forse adesso riusciamo a capire anche certe vicissitudini storiche, è lì che è nato la proibizione da parte della Chiesa di fare funerale alle persone cremate, perché visto che ormai tantissimi anticlericali optavano per questa forma, si era identificato chi si fa cremare un anticlericale, quindi si rifiuta il funerale a chi si è fatto cremare. Ora, questa norma è contenuta nel codice di diritto canonico, perché voi sapete che la Chiesa ha un codice di diritto canonico, che era quello del 17. Nel nuovo codice di diritto canonico, perché le norme sono cambiate, dell'83, del 1983, le cose sono cambiate. E cosa dice il canone? Siamo al canone 1176, paragrafo 3, dice che il funerale non va più impedito, negato a chi si fa cremare. Vedete? Per questo che c'è ancora oggi qualcuno che studi più anziani, no? Ma farsi cremare a qualche no la Chiesa? No, la Chiesa aveva dovuto mettere quella norma nel primo codice per questa prassi che era, però oggi non c'è nessun problema per la Chiesa verso la cremazione. Quindi Vi cito: il funerale religioso va celebrato per tutti i fedeli, anche quanti scelgono il rito della cremazione. Quindi facciamo pure diciamo pulizia, nel senso, in questa certa mentalità, no? Togliamoci gli scrupoli, ecco, in qualche modo. Il codice di diritto canonico dice che il funerale, e questo è importante, ve lo cito, dice: non proibisce la cremazione a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana. C'è un codice, una norma, un articolo, il codice, il canone non c'entra niente, ma ve lo cito perché siamo entrati nel discorso. Ancora oggi il canone 1134 dice di proibire le esequie, cioè i funerali cristiani, in certe circostanze. Non so quante volte vi capiterà di tornare su queste cose, approfittiamo. Quindi il canone 1184 dice: se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati, non sta al parroco, delle esequie ecclesiastiche questi: quelli che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici, coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana, cioè a dispetto proprio della fede cristiana, gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli. È capitato giù al meridione, cronaca di poco tempo fa, di quel parroco che ha impedito il funerale a dei mafiosi conclamati, cioè del paese. Quindi avessero concesso i funerali, il parroco avesse concesso i funerali, diventava di scandalo verso i fedeli. Presentandosi qualche dubbio, si consulti l'ordinario del luogo, vabbè, che il vescovo in fondo. Però vedete come tutto è ben normato. Ogni tanto si sentono le cose, dice: ma perché quello lì non... Cioè, c'è una norma canonica che se il parroco non si attiene va nei pasticci lui, in qualche modo, in questo senso. Le dispersioni delle ceneri. Nel 2001, adesso anche questo bisogna dirlo, la dispersione delle ceneri è una moda, mi dicono i parroci, anche qui, non so se Pedro entra, anche qualcuno mi diceva, Don Dante, che è venuto fuori il problema di qualcuno che ha chiesto la dispersione delle ceneri, è una moda che sta... Dove è nata tutto questo? Nel 2001 il Parlamento italiano, con la legge 130 del 2001, ha promulgato appunto questa legge che recita così. Non ve la cito, comunque, si permette ai familiari di custodire in casa le ceneri dei loro congiunti defunti. C'è un po' una legge dello Stato. Il Parlamento dice: è possibile contenere, per chi desidera, le ceneri del defunto in casa, e ne autorizza anche l'eventuale dispersione negli spazi cimiteriali come in altri spazi legalmente stabiliti. Ora, gli spazi legalmente stabiliti sono definiti dal comune, dal sindaco. È il sindaco che dice: qui puoi e qui non puoi. Non è che si può così buttare cenere del morto dappertutto. Quindi Una volta che questo è stato reso possibile, si è cominciato, vedete, a livello civile è iniziato, cioè a livello, diciamo, per una norma, questa moda del... cristianamente parlando, è accettabile una cosa del genere? Una scelta del genere potrebbe sottintendere motivazioni o mentalità panteistiche o naturalistiche. Adesso va molto di moda il New Age, o meglio, siamo già nel Next Stage, per cui diventare tutt'uno con la natura, no? Queste idee un po' panteistiche, no? Alla... chi è che faceva questi discorsi? Quell'attore romano lì. Verdone, no? Questo confondersi con la natura, no? C'è questa idea di farsi, molti si fanno disperdere nel mare, no? Per diventare un tutt'uno con la... E queste idee... quindi già chi coltiva queste idee New Age, ecco, cristianamente parlando, non tiene molto, ecco. Quindi se c'è... per carità, nessuno puoi proibire, ma forse sotto c'è qualcuno. E possiamo dire che vale il canone che valeva, diciamo, per la cremazione, può valere anche per la dispersione delle ceneri, cioè è possibile concedere il funerale anche a chi poi prevederà la dispersione delle ceneri, a meno che questa dispersione non sia fatta contro la fede cristiana. Quindi possiamo, non c'è una legge, un canone, anche perché nell'83 non c'erano questi problemi, possiamo fare una lettura del canone che riguardava la cremazione anche per, non c'è nessun problema, a meno che non sia proprio fatta in dispregio della fede cristiana, in questo senso. Ma cosa sta nascendo adesso? Io vi leggo, anch'io quando ho letto queste cose mi sembrava un po' stranino. Comunque si sta facendo un commercio proprio riguardo a questa realtà, nel senso che sta andando molto di moda, spero che, di portarsi nei monili addosso, quindi collane, braccialetti, anelli, polvere, ceneri del proprio caro defunto. È proprio un commercio che si sta affermando tantissimo. Anche in questo caso, forse c'è qualcosa che non va. In ultima analisi, perché forse non va tanto a livello cristiano? Per il cristiano, ma umanamente, pensate soltanto al foscolo quando è scritto i sepolcri, no? L'importanza di avere un luogo dove andare a piangere il caro. È vero che non... cosa c'è lì sotto? Ma c'è una memoria, è un simbolo in qualche modo. Possiamo dire che questa moda, il danno lo viene fatto ai propri cari, alle persone che vorrebbero, no? Quindi è un atto anche molto egoistico, tutto sommato, no? Perché poi i tuoi parenti, i tuoi cari, no? C'è bisogno di un, perché siamo fatti così, abbiamo bisogno di un qualcosa che ci ricordi la persona, no? Al di là di avere fede o non fede, quindi lascia un po'. No, ma stiamo parlando della cremazione, stiamo parlando della dispersione.
Sì, ma poi vogliono eliminarle, proprio. Cioè c'è anche la persona stessa, no? Che le fa disperdere, perché te c'è tanto, quindi. Cioè, è brutto, però è vero, io su di una persona l'ho sentita dire così. Tanto diceva chi. Sì, a parte che cosa vuole, hanno meno figli, hanno meno nipoti.
Sì, per carità, se non ha nessuno, però mi chiedo se tutti quelli che si fanno disperdere oggi non abbiano nessuno, ecco, no? Così. Allora, forse c'è ancora una? No. Mi rimane, non ho più tempo, ma ci terrei a fare un breve commento della bibliografia. per muovermi in questa selva di libri. Vi ho messo anche ho cercato di dividerlo un po' per categorie. La morte nella letteratura, cioè vi ho messo un insieme di opere teatrali, romanzi, racconti brevi, ho lasciato perdere le poesie, ma tutto un mondo, c'è un mondo letterario da sempre che si è fermato sulla morte. Vi ho messo quelli forse più facili da reperire, più conosciuti anche. Beckett sono due opere teatrali, scusate, Finale di partita è un'opera teatrale, mentre Malone muore è un romanzo, un racconto lungo o un romanzo breve, che non vogliamo, sulla morte. Beckett fa parte del teatro dell'assurdo e personalmente, assieme a Ionesco, sono quelli che rappresentano meglio oggi il mondo in cui viviamo. Bobin, Christian Bobin, questo bellissimo racconto è praticamente il diario della morte di una persona cara. Non è sua moglie, è un'amica, una carissima amica che le è mancata, e lui tiene questo, le sue riflessioni, l'elaborazione del lutto di questo poeta, perché Bobin è un poeta, e l'ho trovato splendido. Sulla stessa linea va letto Lewis, un pochino più in là, Diario di un dolore. Diario di un dolore è Lewis, Clive Steeple Lewis, quello che ha fatto le Cronache di Narnia, questo grande scrittore, sposatosi in età avanzata, è morta la moglie anche prematuramente. Dopo una malattia, e lui riesce a scrivere un brevissimo, sono 80 pagine, molto edizione piccole della Delphi, è riuscito a scrivere questo diario che è splendido, è l'elaborazione del lutto di questo uomo. Ovviamente non ve le commento tutti, eh. Harding, Paul Harding, ha vinto il Pulitzer in America. Opera prima, ha sconvolto l'America perché era uno sconosciuto, opera prima è diventato un bestseller. Un romanzo molto bello sulla morte, anche se intellettualmente impegnativo. Lui è un maestro di insegna proprio scrittura creativa, quindi è un po' difficile da seguire, però merita di essere letto. Sono 180 pagine, si fa anche abbastanza in fretta. Il re muore di Ionesco è capitale, è un'opera teatrale importantissima perché è geniale sulla morte. McCarthy, La strada, è un romanzo splendido, tra i miei preferiti, sulla fine del mondo. È un padre, hanno fatto anche un film, è un padre e un bambino che sono rimasti alla fine di una catastrofe, non si sa di cosa. Ma è molto più bello il libro ovviamente che il film. Pirandello, L'uomo dal fiore in bocca, o breve opera teatrale, un dialogo tra uno che è malato di tumore e un avventore di un bar così alla stazione, tutto splendido. Saramago, deve piacere Saramago, José Saramago, perché o lo si odia o lo si ama, premio Nobel della letteratura, ha un modo di scrivere un po' stranino, nel senso che non usa punteggiatura. E Saramago, o meglio, non usa punti di interpunzione, cioè non usa virgolette, punti esclamativi di domanda, bisogna immaginare. Schmidt, splendido, questo però dovete leggerlo, questo dovete leggere. Schmidt, un autore splendido, che ha fatto tantissime opere. Questo è un piccolissimo libro, Oscar, La dama in rosa, vi farà piangere perché commuove. È il racconto di un bambino malato, terminale, in un ospedale, malato di tumore, che è la dama in rosa, che è una volontaria, una vecchietta, una volontaria, lo accompagna in questo cammino, ed è splendido, lo leggete in un'ora, perché è niente. Sofocle, Edipo Re, non c'è bisogno di commento. Tolstoj, La morte di Ivan Illich, piccolo romanzo o racconto lungo, anche questo. Poi vi ho messo lì alcune opere di filosofia su questa tematica, Anima e morte, quel breve lavoro di Jung, una conferenza di Jung che ho visitato nella prima conferenza. Sulla morte dal livello antropologico, scienza storica, degno di nota Bauman, Il teatro dell'immortalità, purtroppo fuori catalogo, si trova ancora forse qualche copia su internet. E Boncinelli, Sciaretta, Verso l'immortalità, praticamente analizza tutta la problematica che le nuove tecnologie in realtà sono pezzi di ricambio per non morire. Lui fa praticamente, dice che si è passati dall'escatologia all'immortalità, in qualche modo, alla tecnologia. Poi gli altri sono sempre a livello storico. Ecco, teologia. Io vi consiglierei, proprio per il livello teologico, un po' il discorso che abbiamo fatto noi in questi, c'è un mondo dietro, però c'è pericolo di spaventarsi, anche per posizioni a volte molto, molto severe, molto dure. Bianchi è sempre Bianchi, nel senso che Bianchi si fa leggere. Bianchi ha fatto questo Vivere la morte della Gribaudi, un'ennesima edizione, perché è un libro dell'80 e qualcosa, continua a essere ripubblicato, dove divide una parte, fa una storia della morte nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, fa delle sue considerazioni teologiche, e poi la seconda parte del libro, o meglio anche tre quarti del libro, è tutto un citazioni di personaggi che si sono confrontati con la morte, padri della Chiesa, teologi moderni, filosofi, tutta questa parte. Ansel Grun, lo conoscete, ha scritto Che cosa c'è dopo la morte, quindi affronta queste grandi tematiche come lui le sa affrontare, quindi dal lato un po' psicologico si legge benissimo. Ansel Grun. Guardini, questo teologo tedesco, Le cose ultime, vita pensiero, dal lato prettamente teologico, da cui ho tratto praticamente tutto il tema dell'ultimo, della risurrezione, tutte queste cose, e questo Noche, Escatologia della Quirignana. Ho visto, io avevo un'edizione di anni fa, è stato ripubblicato e aumentato, quindi e al pregio di essere teologico, perché fa il punto della situazione, fa un po' lo status questionis di queste tematiche oggi, fa un po' un sunto, e ha il pregio, difficile per un teologo, di essere comprensibile. Quindi se dovete prendere un testo, io vi consiglierei questo, Escatologia del Noche. Poi c'è anche questo Giorgio Tur, un pastore protestante, piemontese mi pare, né vita né morte della Claudiana, quindi un punto di vista anche di una chiesa riformata. Vi ho messo qui una filmografia, perché tantissima filmografia, ovviamente pensate c'è un mondo dietro, ma vi ho citato quelle che mi venivano in mente, che ho visto personalmente e che vi posso tra l'altro. Uno che non vi ho messo, mi è venuto in mente poi dopo, l'avevo già stampato, è questo Departures, di questo Yohiro Takita, un giapponese, qualcuno l'avrà visto al cinema, era al cinema qualche anno fa, e su questa tecnica di giapponese di imbellettare la morte proprio. Ci sono delle agenzie funebri che risistemano il morto, lo truccano pronto per essere per il grande viaggio, ed è di una delicatezza infinita e di alta poesia, e poi alla fine ci sono anche delle belle considerazioni sulla morte proprio. Il resto c'è Die Sire di Dreyer, Film blu di Kieslowski, Hereafter di Clint Eastwood, un film importante su questa tematica perché va a toccare diverse tematiche. Il Pozzo delle Fragole, il settimo sigillo, due classici di Bergman, La Camera Verde di Truffaut e lo splendido film La Custode di Mia Sorella, dove c'è la Cameron Diaz che fa la madre. È bellissimo perché racconta anche questa una storia vera, tra l'altro, una ragazzina che 16-17 anni che sta morendo di una malattia del sangue e c'è tutto questo dramma ha tante sfaccettature, ma c'è anche il dramma della morte, questa serenità con cui va incontro alla morte. Bene, vi ho messo per concludere il nostro ciclo di incontri.
Possiamo aggiungere Diario di un curato di campagna?
Diario di un curato di campagna? Sì, 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 beh, quello è un libro, al di là della morte, ma è molto meglio il libro. Io penso che i libri sono sempre molto più grandi del... È un libro, io personalmente quel libro lo leggo una volta all'anno, perché ci sono dei libri che vanno letti almeno una volta all'anno. Per me sono I Promessi Sposi e Il Diario di un curato di campagna di Bernanò. Quello è un libro importante non soltanto per come viene affrontata la morte, ma perché è un capolavoro, ecco, di umanità, quindi sì, si è fatto bene citarlo, sì. Questo uomo che si avvicina alla morte anche, ma la letteratura è infinita, ecco, in realtà. Vi ho messo questa citazione a modo di conclusione di Levinas che questo filosofo personalista e parla proprio dell'escatologia, l'escatologico, ma il discorso dell'escatologia, perché è importante essersi fermati al di là di fare chiarezza, di approfondire, ma avere uno sguardo escatologico, cioè pensare che esiste una realtà che ci supera, che trascende, ci aiuta a vivere. Non possiamo pensare che ci sia un muro di fronte al quale andiamo a sbattere dove tutto finirà. Questa è la disperazione. Allora Levinas giustamente dice: l'escatologico, in quanto al di là della storia, sottrae gli esseri alla giurisdizione della storia e del futuro, li colloca nella loro piena responsabilità e li porta ad essa. Bene, con questa citazione io vi ringrazio della fedeltà e dell'attenzione di queste 5 sere. Spero che qualcosa sia passato e poi ci rivedremo per altri appuntamenti il prossimo anno per un'altra tematica da portare avanti.
Anche lei aveva, non dico promesso, ma pensava di fare una dispensa, qualcosa, o sbaglio?
Ma parlare di promessa è grossa, è un pio desiderio di raccogliere gli appunti e poi di metterli sul sito, chi vuole può andare a prendere. È anche vero che essendo posizioni, cioè bisognerebbe che qualora si facesse una cosa del genere, che gli astanti, cioè ciascuno di voi, ne facesse strettamente personale, ecco, no? Come le sostanze stupefacenti, no? Un uso strettamente personale. Semplicemente perché sono appunti, che non posso fare un lavoro scientifico con citazioni, con, no? E poi sono tematiche talmente delicate che quindi se qualcuno può servire possiamo scambiarceli tra di noi, però con la promessa veramente che ne facciate un uso personale per un approfondimento su, no? Perché poi non si sa mai dove vanno a finire questi appunti. Va bene, allora grazie e buona serata.
Bisogna da risentire.